Ella Lupi, appunto dal nome dei committenti. Si tratta di uno degli spazi sicuramente più prestigiosi della Basilica. Infatti si trova di fronte alla cappella che dal 1350 custodisce il corpo di Sant'Antonio, e questa corrispondenza naturalmente ha una grande importanza. Proprio l'importanza della posizione dunque suggerisce che la dedicazione a San Giacomo Maggiore Apostolo possa essere stata determinata non solo dal fatto che nella sua leggenda aveva avuto una grande importanza una regina il cui nome Lupa evocava, riecheggiava il cavallo dei committenti, o da un'ipotetica appartenenza del committente ad una più fraternica, più importante al tempo, che forse, non lo sappiamo, aveva una sede anche a Padova, cioè quella dell'Ordine di Santiago, ma anche dal fatto che attraverso l'accostamento con l'Apostolo Giacomo, oggetto del suo santuario in Galizia, a Compostela, del pellegrinaggio sicuramente più noto e più frequentato in Europa, i minori intendessero esaltare il proprio santo, non meno venerato. Quindi questo accostamento doveva avere sicuramente un significato. E delle numerose imprese che vennero realizzate nel secondo Trecento per i carraresi o per i cortigiani più illustri, della, appunto, legati alla signoria, e che purtroppo in parte sono andate perdute, la cappella di San Giacomo è oggi una delle testimonianze sicuramente più alte di quella cultura di corte che fece di Padova in quegli anni uno dei centri più moderni e prestigiosi dell'Italia padana, anche nel campo delle arti, oltre che della cultura preumanistica e nell'ambito universitario, quindi degli studi prettamente scientifici, di cui abbiamo avuto occasione di parlare, mi sembra, il corso. E quindi ciò conferma il ruolo molto prestigioso che la Basilica del Santo continua a detenere nelle arti, anche nel Trecento avanzato, in parallelo alle celebratissime decorazioni che negli stessi anni si andavano a dipingere nella Reggia. Quindi non solo una grande importanza in epoca comunale, ma anche durante la signoria la Basilica continua ad essere un luogo di grande prestigio, in cui i privati cittadini ritengono appunto prestigioso lasciare il segno. La storia della cappella inizia nel febbraio del 1372, quando viene stipulato un contratto redatto da Lombardo della Seta, che era amico e discepolo del Petrarca, e quindi entriamo subito in un ambiente socialmente e culturalmente estremamente elevato. Quindi questo contratto tra Bonifacio Lupi e Andriolo De Sanzi per l'allestimento architettonico e plastico della cappella e della contigua sacrestia, anche che si trovava sulla destra, dove oggi c'è la cappella del Crocifisso. Questa sacrestia è stata smantellata nel 600 proprio per la realizzazione di questa cappella. Precedentemente, in questo braccio meridionale del transetto della Basilica di Sant'Antonio, si trovava, era stata allestita alla fine del 200, un'altra cappella dedicata a San Michele, da cui forse provengono alcuni resti di tombe che sono stati trovati durante l'ultimo restauro che è stato eseguito oltre 10 anni fa. E probabilmente anche la lastra tombale, che si trova proprio al centro della parete frontale, ai piedi del Cristo Crocifisso, e che appunto è la lastra della tomba di Bartolomea Sprovegni, sorella di Enrico e moglie di Marsilio II da Carrara, che morì nel 1333, potrebbe attestare l'appartenenza della cappella di San Michele ai Carraresi e agli Sprovegni. In ogni caso, nell'ottavo decennio del 300, la proprietà della cappella appunto risulta della famiglia Lupi. Bonifacio Lupi, committente, marchese di Soragna, Apparteneva ad una famiglia estremamente importante, ricca, della città di Parma. E questa famiglia era stata esiliata dalla città quando i Correggio avevano preso il potere. In seguito, dopo aver combattuto al sposo di Venezia e poi anche di Firenze, dove era stato capitano, aveva rivestito il ruolo di capitano nella guerra contro Pisa, intorno al 1375 Bonifacio Lupi si stabilisce a Padova, dove aveva delle radici piuttosto profonde. Infatti la sua madre era figlia di Maritata, quindi l'origine ha una grande importanza, e dunque a Padova immediatamente, proprio per queste sue origini, riveste, e per il suo passato di condottiero, riveste una posizione preminente all'interno della corte, non solo come Miles, che infatti sarà capitano nella guerra contro Venezia, ma anche come ambasciatore della signoria presso il re Luigi il Grande d'Ungheria a Buda, un'ambasceria che servirà ad assicurare a Padova e Carrarese l'appoggio di questo importante alleato in caso di una guerra contro Venezia che si riteneva imminente. Un uomo di vasta cultura, morì intorno al 1389 Bonifacio Lupi e fu sepolto nell'urna che aveva fatto realizzare da Andriolo De Santi, appunto nella cappella di San Giacomo. Andriolo De Santi, l'altro protagonista di questo contratto, era un scultore veneziano che però aveva già lavorato a Padova e in particolare per i da Carrara, realizzando intorno al 1350, proprio su commissione di Francesco Alverchio, le tombe di Vasilio Jacopino, che si trovavano nella chiesa di Sant'Agostino e che dopo la sua demolizione precedente si trovano agli Eremitani. Quindi un artista rinomato e molto importante nell'ambito padovano. Il prospetto della cappella, che vediamo appunto nella nostra immagine, presenta una concezione architettonica estremamente moderna, dall'aspetto gotico fortemente accentuato, con richiami al gusto veneziano, Palazzo Ducale in particolare, e oltre al vino, che sono evidenti anche nella realizzazione della parte plastica, quindi scultoria. Simmetricamente alla Cappella del Santo, che era stata decorata pochi anni prima da Fresco nel 1350, Stefano da Ferrara, con i miracoli di Sant'Antonio, che poi i cui soggetti saranno rispettati dal successivo allestimento plastico, che tuttora permane, e la cappella, dunque, parallelamente a questa, si apre longitudinalmente, quindi parallelamente alla navata, e si apre con uno scrigno estremamente prezioso attraverso cinque archeggiature acute trilobate. Sei agili colonne in marmo rosso sostengono altrettanti capitelli dorati dalla foggia diversa l'una dall'altro, e oltre la traversione si erge una parete cuspidata a motivi marmorei bianchi e rossi, ornata dalle imprese del committente, alternate a cinque edicole dorate con guglie e pinnacoli, sorta di preziosissimi tabernacoli, con le statue di cinque santi, appunto, Martino, Pietro, Giacomo, Paolo e Giovanni Battista, Giacomo al centro. Mentre il coronamento rettilineo, che vedete proprio al culmine della parete, sarà aggiunto nei primi anni del Cinquecento e decorato con motivi appunto rinascimentali. L'interno, abbiamo detto appunto, disposto parallelamente alla navata, è coperto da tre volte a crociera, ad archi acuti, e la parete di fondo è scandita da colonne, archeggiature identiche e corrispondenti a quelle del prospetto, che fingono dunque una struttura di una loggia che si apre sulle storie raffigurate. Inseriti nelle due arcate esterne si trovano i due sarcofagi pensili. A destra, il sarcofago di Bonifacio Lupi, e invece a sinistra il sarcofago di Guglielmo de Rossi, nonno di Bonifacio Lupi, nonno materno, e la cui famiglia si era distinta particolarmente durante la liberazione, durante le guerre di Caligere, quindi la liberazione di Padova. Lì Guglielmo De Rossi sarà sepolto insieme a tre dei suoi figli. I latibrei invece sono articolati in così stalli, sovrastati da piccole nicchie dipinte. Dunque un'architettura estremamente fastosa, vivace e raffinatissima per forme e colori, alla quale si lega strettamente la decorazione plastica e anche la decorazione pittorica, che condotta ad affresco ricopre interamente gli spazi interni e si inserisce coerentemente, in modo armonioso, tra i comparti architettonici che fungono da divisori, possiamo dire, delle singole scene dipinte. Questo legame strettissimo tra l'aspetto architettonico, plastico e pittorico suggerisce che la progettazione iniziale abbia riguardato ogni aspetto della cappella in modo unitario. Ciò verrebbe confermato anche poi dalla brevità dei tempi di realizzazione. Il contratto per l'allestimento della cappella, appunto stipulato tra Bonifacio e Andriolo, è dettagliatissimo. Definisce tutti gli elementi strutturali, plastici e decorativi e insiste soprattutto, ma in modo veramente molto puntuale, sull'altissima qualità dei materiali e dell'opera in ogni sua parte. Noi sappiamo che spesso i capi bottega lasciavano ai loro garzoni parte della realizzazione, oppure nella scelta appunto delle pietre e dei materiali architettonici potevano essere fatte delle scelte più economiche. Quindi il contratto è estremamente preciso nel desiderio di un'opera condotta in modo estremamente elevato, sia dal punto di vista della qualità artistica, sia dal punto di vista dei materiali. Il contratto prevede che la cappella sia compiuta dal punto di vista architettonico-scultoreo, quindi sia compiuta in 3 anni. Sappiamo che però ce ne vuole uno in più, perché c'è una lapide nella parte destra della cappella che la dice consacrata nel 1376, che è lo stesso anno poi in cui vengono appunto saldate le tombe al figlio di Andreolo De Sante, perché nel frattempo Andreolo, pochi mesi prima della conclusione, muore. Subito dopo la consacrazione e l'affrontamento architettonico, dovette iniziare la decorazione pittorica, per la quale purtroppo non c'è rimasto il contratto che doveva essere sicuramente altrettanto dettagliato. La prima testimonianza diretta che noi abbiamo è del 76, del luglio del 76, e registra semplicemente l'abbassamento di parte dei ponteggi. Nell'anno successivo, nel 77, abbiamo dei pagamenti per delle stuoie, non si capisce se servissero alla chiusura delle archeggiature per permettere ai pittori di lavorare meglio, oppure semplicemente per proteggere le parti pavimentali, marmoree. E un secondo abbassamento dei ponteggi. Da ciò si conclude che si deduce che in quell'anno, 1377, la decorazione della parte superiore, quindi volte e lunette, doveva essere terminata. E conosciamo inoltre il saldo della decorazione che è attribuito ad Altichiero. Questo documento, datato 1377, è molto importante perché oltre a datare la conclusione dei lavori attesta l'attribuzione ad Altichiero degli ultimi affreschi e quindi quelli più bassi e quindi quelli più importanti perché più visibili. Quando le imprese venivano affidate a botteghe o comunque ad artisti che agivano in collaborazione, il più anziano, il più esperto, il più importante, si riservava sempre la parte di affreschi più vicina, naturalmente riguardante, più prestigiosa. Quindi ci dobbiamo affidare per sapere qualcosa di più a delle fonti indirette. E la fonte indiretta più antica, che ricorda le pitture della cappella di San Giacomo è Michele Savonarola, che intorno al 1440 attribuisce gli affreschi in toto a Jacopo Avanzi. Circa un secolo dopo, Marcantonio Michieri specifica che la decorazione non fu opera di un solo artista, ma che oltre a Jacopo Avanzi bolognese, operò anche il veronese Artichiero. Quindi questa notizia si accorda a quel pagamento, ultimo pagamento che abbiamo del 1369. Secondo altre fonti antiche, i due pittori avrebbero lavorato in precedenza insieme a decorazioni di soggetto classico nella Reggia Scaligera a Verona e anche in quella Carrarese, ma di ciò noi non sappiamo nulla di più, né tantomeno si è conservato alcun brano di queste decorazioni, a parte la decorazione che sappiamo essere solo di Altichiero. Dei busti a monocromo degli imperatori, datato intorno agli anni 60, nell'attuale prefettura veronese, quella che un tempo appunto era la Reggia. In mancanza quindi di una documentazione chiarificante, la questione attributiva di questo ciclo pittorico ha rappresentato un problema critico veramente complesso, che è stato complicato ulteriormente dal fatto che, diversamente da Altichiero, molto poco noi sappiamo di questo pittore bolognese citato dalle fonti. Soltanto in anni relativamente recenti gli studi hanno cominciato a tentare di ricostruire un'immagine stilistica di Jacopo Avanzi, che sappiamo essere autore di un'opera, una crocifissione firmata, conservata nella collezione Colonna di Roma, a cui poi è stato accostato un affresco bolognese che si trova nell'oratorio di Mezzarazza e a cui ancora successivamente sono stati accostati degli affreschi del castello di Montefiore con Cancastello Malatestiano sopra lì, niente altro. Da queste opere emerge un linguaggio fortemente neogiottesco, sviluppato direttamente sulle opere padovane di Giotto, quindi un Giotto piuttosto precoce, e nutrito di un naturalismo estremamente vivace, aspro, tipico della pittura bolognese, che si discosta in modo molto forte dal neogiottismo tardo di matrice lombarda di Altichiero da Stelvio, a noi noto attraverso appunto le due opere veronesi che si sono conservate, questi imperatori della Reggia Scaligera e il noto affresco in Sant'Anastasia, l'affresco votivo con la famiglia Cavalli presentata alla Vergine e per quanto riguarda l'attività padovana dalla decorazione dell'oratorio di San Giocatto nel Sagrato del Santo. Dunque, gli studi sulla cappella di San Giacomo si sono basati, successivi, si sono basati essenzialmente sull'esame stilistico delle pitture della cappella. E la critica oggi è ormai sostanzialmente concorde nel confermare la presenza di due mani diverse, come appunto Marcantonio Michiel ci aveva informato, due mani diverse che sono state riconosciute appunto in Jacopo Avanzi e il primo pittore, riconosciuto quindi in Jacopo Avanzi, in un momento più maturo rispetto all'unica opera certa e a quelle che sono state accostate, è caratterizzato da una verve narrativa vivacissima, fantasiosa, che si esprime attraverso un ritmo accelerato, un ritmo incalzante del racconto, un racconto che ci gioca tutto su una forte immediatezza di gesti, di sguardi, carichi emotivamente intensi che legano i personaggi, i quali evocano in modo molto forte le figure giottesche, soprattutto nel loro volume. Queste figure sono caratterizzate, sbalzate da un segno di contorno che ritaglia, appunto, che ritaglia i corpi, che sono avvolti da panneggi fortemente chiaroscurati. Il colore è tenuto su timbri freddi, aspri, dissonanti, e le scene sono ambientate in composizioni architettoniche piuttosto vaste, ma presentate frontalmente, la cui consistenza risulta piuttosto fragile. E l'illusionismo spaziale, su cui l'artista indaga, si sicuramente lo vedremo nelle immagini, è spesso ancora piuttosto empirico, con effetti a volte disarticolati e di frammentazione. E anche i paesaggi in cui le storie vengono inserite tendono ad inerpicarsi in altezza, a non lasciarci una visione di respiro. Anche dal punto di vista della tecnica, questo pittore mostra degli aspetti tipici della pittura bolognese. Buon fresco per le figure e le architetture, ma pittura a secco per i paesaggi, che dunque ci sono rimasti oggi soltanto nei loro stati preparatori, quindi con un effetto finale fortemente depauperato. Molto diverso e più moderno e vario nelle capacità espressive appare il secondo maestro, certamente Altiero, che in quest'opera si presenta con un linguaggio ulteriormente maturato rispetto alle opere veronesi, rispetto anche alla prima opera padovana, che purtroppo è andata perduta durante la guerra, ma di cui ci restano dei ricordi fotografici, cioè l'Incoronazione della Vergine sulla tomba d'otto agli Eremitani, e che realizza proprio nella Cappella di San Giacomo uno dei testi più alti di tutta la pittura del secondo Trecento italiano. Questa pittura è caratterizzata da un colore chiaro, sempre tenuto su timbri caldi, morbidi, accostati con effetti estremamente raffinati, in un gioco continuo di sfumature e accordi. Le figure e i volti sono resi non più con un segno, come in avanti, con un forte segno di contorno, ma con variazioni cromatiche, il disegno appena si distingue. Le figure sono anch'esse monumentali, plastiche, tuttavia sono rese da un effetto sfumato che avvolge i corpi. La differenza forse più forte però appare nell'analisi dell'impaginazione delle scene, che si presenta ampia, distesa e profonda. Le architetture sono impostate secondo una progettazione rigorosa che prelude la regola prospettica e spesso sono disposte lateralmente, e presentandosi articolate in più piani. Dunque alla staticità dell'architettura del primo maestro si sostituisce una composizione più mossa, più articolata, e in cui gli edifici si presentano fracorati da elementi decorativi e percorsi da passaggi illusionisticamente percorribili. Le differenze si riscontrano non soltanto nel modo in cui le architetture sono disegnate, ma anche nell'importanza che rivestono all'interno delle storie. Nelle scene attribuite all'avanti, gli edifici dipinti sostanzialmente rimangono uno sfondo, costituiscono uno sfondo, mentre tutta l'attenzione è concentrata sui personaggi. Diversamente, nei quadri attribuiti ad Altichiero, le architetture assumono una consistenza e quindi un'importanza visiva che non è assolutamente inferiore a quella deputata alle figure. Inoltre, lo vedremo nelle immagini, meglio ancora con la nostra visita, il pittore si mostra estremamente interessato ai problemi spaziali e sottolinea l'effetto di continuità tra spazio reale e spazio dipinto, quindi spazio della pittura e spazio dello spettatore, attraverso delle strutture architettoniche poste a diretto contatto con lo spettatore, quindi molto vicini. Dunque in questo ciclo convivono due stili che pur nati da una comune, anche se diversa, matrice giottesca, avanti si rifà il primo Giotto, il Giotto padovano, monumentale, estremamente potente, Altichiero si rifà invece al giottismo più tardo, quel giottismo morbido e unito della fronda giottesca, che diffonderà appunto il nuovo linguaggio negli anni più tardi del maestro e in seguito dopo la morte nella seconda generazione. Quindi due stili che con una matrice comune risultano molto diversi e della loro piena maturità sembrano operare all'interno di questa impresa in modo sostanzialmente autonomo. anche se non mancano alcuni elementi di confronto. Perciò la critica recente sembra orientata ad escludere rapporti di dipendenza, che sempre erano stati ipotizzati tra i due artisti, e a ritenere la loro compresenza all'interno di questa impresa più che una collaborazione, una vera e propria suddivisione dei compiti, come spesso avveniva in imprese particolarmente impegnative che si volevano realizzare in tempi brevi da più artisti che comunque non appartenevano a una medesima, a una medesima bottega. A giustificare il fatto che il pittore Jacopo Avanzi non completi quella che pensiamo possa essere stata la zona debutata, cioè la zona alta, quella delle lunette in cui è maggiormente presente, e soprattutto il fatto che non sia nominato nel saldo del 1779, è stato richiamato un documento bolognese del 20 gennaio 1378 in cui una certa Fiordelisa di Musichini chiedeva di riscuotere un pagamento per un lavoro eseguito dal marito, il pittore Jacopo Avanzi, deceduto 20 mesi prima, dunque nel maggio del 1376, due mesi prima del primo abbassamento dei conteggi. Quindi probabilmente Jacopo Avanzi stacca il pennello nella parte più alta della decorazione della Cappella di San Giacomo perché è deceduto. E questa è una corrispondenza che può essere difficilmente ritenuta casuale. Quindi, dopo tutta questa premessa introduttiva piuttosto lunga, io passerei a una panoramica della decorazione della cappella, che, come detto, già copre interamente le superfici murarie dell'interno, quindi le pareti e le volte. Ecco, vediamo un'immagine delle volte. Le tre volte sono decorate di azzurro a stelle, al centro di ogni vela troviamo su fondo oro un medaglione con busti di profeti, evangelisti e dottori della Chiesa. Queste tre vele vengono attribuite, la vela di sinistra viene attribuita a Jacopo Avanzi e, per questioni stilistiche, semplicemente la vela centrale e la vela di destra vengono attribuite ad Altichiero. Quindi i due pittori inizialmente lavorano sulla stessa impalcatura, fianco a fianco. Nella zona superiore sono presenti otto grandi lunette, tre sui lati lunghi, una sulla parete orientale e una sulla parete occidentale. Quella sulla parete orientale è divisa in due semilunette, la vediamo in queste immagini, da una lunga monopola. E tutte queste lunette sono, queste otto lunette, sono inserite in profinte cornici lapide che rivelano, sull'esempio grottesco della Cappella di Scrovegni, un forte intento di connessione tra spazio reale e spazio dipinto, quindi questa idea di creare una loggia oltre la quale si situa lo spazio delle storie. Su queste otto lunette, quindi nella parte più alta, è narrata la vita di San Giacomo, secondo la Passio Magna e la Translatio Magna Santi Jacobi, che sono contenute nel terzo libro del Liber Santi Jacobi, che è un testo fondamentale per la promozione e lo sviluppo del pellegrinaggio a Santiago di Compostela, il cui esemplare più completo e noto è conservato tuttora nel latino della Cattedrale di Compostela. È un testo molto vario che raccoglie testi liturgici, testi agiografici e si conclude con la guida del pellegrino. Tutti naturalmente riferiti a San Giacomo. E la narrazione inizia con la prima lunetta della parete orientale. Colori che non sono quelli reali, questo tende a ingiallire molto. Questa prima lunetta è data concordemente all'Avanzi. In essa sono raffigurati tre episodi strettamente collegati tra loro. Ermogene manda il suo discepolo Fileto a confutare il santo nella nella parte sinistra, la predica di San Giacomo al centro e a destra Ermogene manda i diavoli a catturare il santo. Quindi tre momenti che si susseguono in tre spazi successivi senza interruzione. Entro un'architettura ampia, illusionisticamente tagliata dall'incorniciatura, dunque come se l'episodio apparisse oltre la partitura, su un piano più arretrato. L'edificio è raffigurato frontalmente, senza riecheggiare in alcuni aspetti la Basilica del Santo. In particolare c'è questa alternanza di conci bianchi e neri e poi i matronei balconati che richiamano in modo abbastanza forte la Basilica. E denuncia un forte debito nei confronti delle sperimentazioni spaziali che erano state inaugurate a Padova negli anni 60, già da Guarietto, nell'abside delle eremitane. La vastità di questa architettura ha suggerito che ci sia un tentativo di emulazione delle ampie architetture altichieresche, tuttavia alcune incongruenze sintattiche hanno, che mai sono presenti in analoghi edifici dell'artista, ci indicano chiaramente la paternità anche dell'architettura di Jacopo Adami. Le figure di ascendenza giottesca sono fortemente plastiche, nel ricadere pesante e voluminoso dei panneggi, e sono delimitate da un segno di contorno che le ritaglia con esiti talvolta un po' arcaici. I volti presentano una caratterizzazione espressiva molto forte e l'azione è resa con grande forza narrativa attraverso un incrocio intenso di sguardi e gesti improvvisi tra i personaggi. Colpisce inoltre il colore, che qui possiamo usare con difficoltà, tenuto su toni aspri. Anche nella seconda lunetta, l'azione è ambientata su uno sfondo architettonico posto al centro del comparto. L'edificio si presenta piuttosto elaborato, fantasioso, una grande abside sovrastata da una sorta di timpano mistilineo, traforato e goticheggiante e fiancheggiata da due torrette a pianta poligonale. Anche qui si susseguono senza interruzione e si susseguono più episodi. Ermogene trasportato dai diavoli, il battesimo di Ermogene e il rombo dei libri di magia dopo la conversione appunto del mago. Il linguaggio è del tutto analogo a quello della scena precedente, nella tipologia compositiva, nel ritmo narrativo, nell'ripetitezza dei gesti e nella resa delle figure ed anche nel cromatismo. Quindi abbiamo un'attribuzione netta e decisa nei confronti di Jacopo Avanti. Oltretutto ci sono delle somiglianze molto forti con l'unica opera appunto firmata di questo artista, la Crocefissione Colonna. E nella terza scena gli episodi sono impaginati invece contro un paesaggio collinoso che si inerpica fino a quasi al limite dell'incorniciatura ed è coronato da un castello turrito. Gli episodi che si susseguono sono due in questo caso. Il miracolo di San Giacomo condotto al martirio in cui guarisce appunto un paralitico, poi è un doppio miracolo perché c'è anche la conversione dello scriba contemporanea e poi sulla destra invece il martirio del santo, la decapitazione da parte appunto del boia raffigurato nell'atto di alzare la spada. Gli episodi dovevano essere arricchiti di elmi, scudi, gambali argentati che oggi sono ridotti alla preparazione nerastra e quindi incupiscono fortemente l'opera e anche il paesaggio è fortemente impoverito per la caduta di tutte le parti a secco. Anche qui riscontriamo la presenza di un elemento che sembra citare la concezione spaziale di Altipiero, il basso muretto sulla sinistra, che tuttavia appare abbastanza incerto, sbilanciato in avanti nel tentativo di raggiungere lo spettatore, di raggiungere il primo piano. La quarta lunetta illustra con grande fantasia e però con aderenza al testo, alla fonte letteraria, la sequenza dei primi miracoli che caratterizzano la traslazione, quindi il trasporto del corpo del santo dopo il miracolo della Galilea. Dunque l'arrivo del corpo di San Giacomo al castello della regina Lupa in Spagna, trasportato appunto dall'angelo sulla sinistra, e il seppellimento del santo invece in primo piano. La scena è caratterizzata da un forte sapore fiabesco che sembra calare il tema religioso, l'argomento religioso in un racconto cortese. Appunto sulla sinistra vediamo l'arrivo della barca con il santo timoniere che trasporta il corpo del santo ad ali spiegate, e al centro le possenti figure dei discepoli con questi panneggi fortemente chiaroscurati nell'atto di deporre il corpo su di una pietra all'interno di un sarcofago di pietra. Fa da sfondo un'architettura piuttosto inconsueta, molto articolata e posta anch'essa come le precedenti frontalmente, dalla quale si affaccia la regina di Galizia, Lupa, mitica antenata dei lupi di Soragna. In questa atmosfera cortese, dunque, comincia ad insinuarsi nelle storie religiose la celebrazione del committente. Anche questa lunetta è attribuita all'Avanzi e mostra strette affinità con le storie precedenti. La leggenda narra che in seguito Lupa invii i discepoli di San Giacomo al re di Spagna, dal quale vengono gettati in carcere. Questo episodio è narrato sulla parete breve ad occidente, in due semilunette separate da una lunga monofora. Vediamo sulla sinistra un edificio porticato con un loggiato al piano superiore dal quale si affacciano delle figure regali, tra cui Lupa, che vediamo appunto con lo stesso diadema e la stessa veste dell'episodio precedente. E si rivolgono al gruppo dei discepoli di San Giacomo in basso. A destra un edificio scorciato mostra una finestra oltre la quale noi vediamo appunto i discepoli imprigionati. Rispetto agli episodi precedenti, gli edifici presentano qui una spazialità diversa, più concreta, e la loro disposizione scorciata, pur nell'ambito estremamente ristretto, risulta amplificata. Anche la modulazione cromatica, pur molto danneggiata in questa lunetta, è tenuta su un registro più caldo. I personaggi, caratterizzati anch'essi da una forte plasticità, da una forte volumetria, sono diversi, non risultano più sbalzati da quella forte linea di contorno che a una visione ravvicinata vedrete con grande evidenza, ma risultano costruiti per massimo. Colorate. Siamo quindi di fronte a un cambiamento di linguaggio, una personalità artistica differente rispetto alle quattro lunette precedenti e come vedremo anche quella successiva. Qui è stato riconosciuto il primo intervento di Altichiero. Nella sesta lunetta vengono raffigurati, senza forse una delle più note, vengono raffigurati ancora senza interruzione, senza divisione, tre episodi che seguono immediatamente l'incarcerazione dei discepoli, cioè un angelo che li libera, questi prigionieri, un nuovo discepolo sulla sinistra la liberazione, sulla destra, leggermente più in alto, un nuovo discepolo che si unisce ai fuggiati, e in primo piano i soldati mandati all'inseguimento che vengono arrestati dal miracoloso crollo di un ponte. Questa scena è ambientata in un paesaggio collinoso che si inerpica ripido e che si presenta fortemente impoverito dal punto di vista materico, soprattutto in primo piano, dove il fiume che scorre risulta appena intuibile. E proprio qui si svolge la parte più interessante e nota della lunetta, dove la narrazione leggendaria viene trasformata in una favola divertente. I soldati che inseguono con impeto i fuggitivi sono raffigurati come cavalieri di una corte trecentesca. La successione dei tre cavalli, colti in movimenti rapidi e impetuosi, alza pure in una sequenza cinematografica. Il ponte rotto, il primo cavallo precipita tra le onde, il secondo già caduto, il terzo cerca inutilmente di riguadagnare la riva aggrappandosi sulla criniera il cui cavaliere tenta di aggrapparsi sulla sua criniera. Questo episodio mostra una capacità veramente eccezionale di cogliere il movimento nella sua immediatezza. Gli animali sono resi con grande vivezza, con grande naturalezza, che fa pensare a Pisanello e ancor più a Paolo Uccello e alle sue famosissime battaglie. Siamo di nuovo di fronte all'opera di Jacopo Avanzi, che in particolare in questo veloce succedersi dell'episodio in primo piano si mostra come un pittore di grande modernità. E successivamente la leggenda narra che la regina Lupa, dopo la liberazione dei discepoli, li invita ingannevolmente a prendere i buoi che ella aveva sul monte, ad aggiogarli per trasportare con essi il corpo del santo in un luogo adatto per erigervi il suo sepolcro, sapendo che si trattava di animali selvaggi. La settima lunetta narra quindi il miracolo dei buoni indomiti e il successivo arrivo al castello di Lupa del corpo del santo. Qui il linguaggio rispetto all'episodio precedente, alla lunetta precedente, appare radicalmente diverso. Prima di tutto è cambiato il senso dello spazio. Siamo di fronte ad uno spazio dilatato, ampio, scalato in profondità. Molto spaziosa, fortemente spaziosa, si presenta anche l'architettura posta in scorcio e costruita attraverso una giustapposizione di diversi corpi. È un'architettura che, entro la quale, a differenza delle architetture di Avanzi, i personaggi agiscono, si muovono. Quindi non più uno sfondo, semplicemente uno sfondo. Sul primo piano si dispone una folla estremamente variata nella descrizione dei personaggi e nei gesti, che tuttavia si differenziano dai gesti dell'Avanzi, immediati e tesi, nell'essere estremamente pacati, quindi appunto privi di quell'immediatezza che caratterizza i personaggi di Jacopo Avanzi. Anche la diversità dei corpi è molto evidente, le figure non sono più rese, delimitate da quella linea tagliente che le sbalza, ma sono costruite attraverso trapassi cromatici estremamente dolci, armoniosi, e anche i panneggi appaiono meno contrastati. Il colore è tenuto su timbri chiari e luminosi. Anche dal punto di vista della descrizione abbiamo un'attenzione maggiore ai particolari della quotidianità, una quotidianità che viene resa con affabilità, senza tensione, quasi ad un ritmo rallentato rispetto agli episodi precedenti. Anche dal punto di vista tecnico risultano delle forti differenze, un uso molto più esteso del buon fresco che ci viene dimostrato appunto dalle erbette in primo piano che si sono conservate perfettamente proprio per il mezzo con cui sono state realizzate. Siamo di fronte quindi ad una mano assolutamente diversa, la stessa che abbiamo vista attiva nelle semilunette del lato destro. Al bicchiere. Tuttavia ci sono delle persistenze rispetto agli episodi precedenti, alle lunette di Jacopo Avanzi, come la tipologia del paesaggio, che però appare più ampio, più spazioso, e il ritorno di determinate fisionomie. Ciò va interpretato tuttavia non come una collaborazione tra i due artisti, ma semplicemente il desiderio del secondo maestro di dare uniformità al registro, cosa che doveva essere estremamente importante per la committenza. Nell'ultima lunetta è raffigurato il battesimo di Lupa, abbiamo l'epilogo della leggenda e la donazione dei suoi beni, il battesimo appunto sulla sinistra e la lettura della donazione dei suoi beni per la realizzazione del santuario di Santiago. I due episodi sono inscenati in un'architettura estremamente articolata, un'architettura signorile di fortissimo aspetto gotico, trafurata da molte logge, porticati, rosoni, elementi architettonici. È un'architettura che comunque si pone con forte centralità e frontalità, e anche questo aspetto va probabilmente letto con il desiderio di cercare di uniformarsi al linguaggio di Jacopo Avanzi. Lo stacco maggiore infatti si avrà soltanto scendendo all'ordine successivo, uno stacco veramente forte tra quel linguaggio severo, a tratti veemente nel suo impeto narrativo, e invece quello più dolce, illusionistico, totalmente calato nella realtà del suo tempo di Altichiero, quindi un contrasto che si acuisce nel momento in cui Altichiero non è più posizionato dalla vicinanza con le pitture del suo collega. Il registro inferiore presenta sulla parete orientale tre episodi che si susseguono come quelli del registro superiore delle lunette senza divisione, quindi senza interruzione, ma di fatto questi tre episodi notissimi sono individuati in uno spazio ben evidenziato. Le scene, queste tre scene, sono state interpretate a lungo come episodi dell'Historia compostellana, cioè una leggenda legata al re Ramiro e al santo San Giacomo come protettore della Spagna e della cristianità contro i musulmani. Tuttavia, e quindi sono stati identificati a lungo come il sogno di re Ramiro sulla sinistra, il consiglio del re al centro e poi la battaglia di Clarico. Tuttavia, recentemente la critica, riprendendo un'acutissima proposta di una studiosa francese dei primi anni del Novecento, che era stata ingiustamente trascurata, è orientata a riconoscere un altro episodio che fa parte della leggenda di San Giacomo, cioè il sogno di Carlo Magno e la presa di Pamplona. Questo episodio deriva da un passo di una parte di quel libro Santi Jacobi, che vi avevo citato, fonte appunto delle storie della passione e del trasporto del corpo di San Giacomo in Spagna. Si chiama Historia Turpini, questa la parte di questo testo, e racconta le vicende militari di Carlo Magno in Spagna. E nell'introduzione di questo libro viene riportato un tema che avrà un grandissimo successo nel Medioevo europeo, cioè il sogno appunto di Carlo Magno. San Giacomo appare a Carlo in sogno e che si era addormentato pensando al significato della Via Lattea, e gli indica la costellazione, gli spiega che essa rappresenta la strada che porta al suo sepolcro e che non può più essere percorsa dai fedeli perché è occupata dai saraceni. E lo invita quindi ad entrare a recarsi in Spagna e a liberarla dagli infedeli. Quindi vediamo che dopo, secondo questa interpretazione, dopo la raffigurazione della vita del santo, i miracoli postumi, la sepoltura terra spagnola raffigurata nelle lunette, nei tre episodi finali si narra la liberazione della sua tomba per opera di Carlo Magno. Ed effettivamente risulta totalmente evidente e consona l'iconografia dell'opera con il testo che nei minimi dettagli, per cui può essere accettata senza alcun riservo. E in questo registro, dicevamo, dove lo stacco rispetto al registro superiore si fa più forte, vediamo la definizione spaziale più rigorosa, ulteriormente rigorosa e organica, e contemporaneamente un'attenzione più forte per i particolari più minuti. Nel primo episodio, il sogno di Carlo Magno, vediamo il sovrano che dorme sulla sinistra nel suo ricco letto a baldacchino, ornato di decorazioni gotiche e dorate, mentre gli appare in alto la figura del santo che con un dito indica la Via Lattea che lo avrebbe guidato in Galizia per liberare appunto il suo sepolcro. La stanza, alla quale si accede attraverso una scaletta appunto posta in primo piano, risulta fortemente scorciata ed è resa in ogni suo minimo dettaglio dall'icona che riproduce la Madonna con il bambino, fino alla coperta e ad ogni elemento decorativo. Adiacente a questa stanza viene rappresentata la stanza del trono, visibile oltre una loggia limitata da due balaustre di finto marmorino decorate da due raffinatissimi riquadri su cui spiccano delle vivaci figure di leoni che forse difficilmente da queste immagini si possono notare, che cercheremo di individuare meglio durante una visita in loco. E qui è raffigurato il re che espone il suo sogno, racconta il suo sogno al consiglio della corona. Lo spazio è misurato con grande profondità nella fuga delle pareti e del pavimento, e l'immagine di corte ci viene resa con grande raffinatezza e grande lusso. Intorno al re sono seduti i dignitari, distinti nell'eleganza delle vesti alla moda, naturalmente trecentesca, ed individuati nei volti precisi come ritratti. Difatti di ritratti parla la tradizione locale, che ha individuato il Petrarca con il cappuccio e la mano sul libro alla sinistra del re, al suo fianco Lombardo della Seta, invece sulla destra con l'elmo a fasce rosse e dorate il committente e altri cortigiani dei Carraresi che poi torneranno nell'episodio successivo. In Carlo, seduto al un trono davanti a una cortina con i gigli di Francia, si è voluto riconoscere il re angioino Luigi il Grande d'Ungheria, quindi una sorta di omaggio per questo potente alleato dei Carraresi presso il quale Bonifacio Lupi era stato appunto ambasciatore. Dunque vediamo che il ritratto funge da componente di attualizzazione dell'evento sacro, dell'evento storico, connotando la scena dal punto di vista politico essenzialmente. Quindi un riferimento molto preciso a fatti del tempo e legati alla storia del committente. Si pensa proprio alla guerra che verrà intrapresa in tempi contemporaneamente contro Venezia. E questa splendida pagina di vita cortese, che è descritta con grande minuzia, con grandissima attenzione ad ogni dettaglio, sia nelle figure che nell'ambientazione, e culmina nella scena successiva e conclusiva del ciclo con la presa di Pamplona, la presa che avvenne dopo un lungo assedio grazie all'intervento di San Giacomo, che apparse in seguito alle preghiere di Carlo, che abbiamo inginocchiato al centro della scena, e tanto fa crollare le mura della città. Il grandioso episodio viene immaginato all'interno di un paesaggio ampio, fioroccioso, costellato da tende, da raffinate tende, da campo, coronato da castelli turriti, e presenta tra le fenditure della roccia la famosa calata dei cavalieri, che un tempo doveva avere un effetto veramente scintillante. Infatti tutti gli elmi e le corazze dovevano essere ricoperti di foglie d'argento, tutto ciò che voi vedete scuro e nero doveva essere scintillante. Dunque vediamo come nei fatti storici e religiosi vengono interpretati con accenti estremamente mondani e cortesi, quasi la scena ci restituisse un torneo cavalleresco. E quindi una forte attenzione per i fatti della realtà contemporanea richiamati dalla dimensione ritrattistica. Questa atmosfera cortese, raffinatissima, viene interrotta nella parete successiva, la parete di fondo, dove si trovano le tombe, appunto, che propone appunto una tematica funeraria attraverso la raffigurazione del Cristo pasto sopra la tomba Rossi, sostenuta dai due animali araldici dei leoni, la crocefissione nelle tre arcate centrali, scusate, la prima tomba è nell'arcata di sinistra, la grande crocefissione nelle tre arcate centrali e infine la resurrezione nella lunetta che sovrasta la tomba appunto di Bonifacio Lupi, sorretta, questo sarcofago dalle forme quasi rinascimentali, sorretto dai due lupi. Al centro la grandiosa crocefissione occupa appunto le arcate centrali e si tratta di una composizione vastissima, inscenata con un gioco estremamente raffinato di rimandi tra architettura reale e spazio dipinto. Quindi colonne dell'architettura reale separano lo spettatore dalla scena, che è ulteriormente interrotta dalla balaustra dipinta, al cui centro si trova l'astra tombale, appunto, di cui vi parlavo inizialmente, che probabilmente appartiene all'allestimento precedente della cappella di Bartolomea Sproveni. Queste colonne, oltre a fungere da diaframma e da collegamento con lo spazio della fantasia, della storia, della pittura, suddividono la grande scena come un trittico, la cui parte centrale è occupata dalla croce che si leva alta nel cielo. A sinistra incorniciano in particolare l'episodio delle pie donne e sulla destra invece gruppi di uomini e soldati. Questa scena, che nel cielo ha sofferto moltissimo per le pitture, delle ripinture settecentesche, quello che c'è rimasto nel cielo è sostanzialmente la sua preparazione, è andata completamente persa, l'azzurrite già ab antico, e vi dicevo, è ambientata in un paesaggio, vederlo, estremamente ampio, che è delimitato lateralmente dalla sinistra, da una città turrita, Gerusalemme, che è costruita come una città trecentesca, e a destra invece dalle rocce del sepolcro. Quindi siamo estremamente lontani dall'atmosfera cortese degli episodi precedenti, e la scena ci restituisce una temperie fortemente spirituale e una profonda drammaticità. L'immagine del Cristo è estremamente, estremamente intensa, abbiamo questa croce che appunto lo allontana, lo innalza sugli astanti, e il suo corpo è reso con una perfezione quasi classica attraverso una modulazione delicatissima e di toni cromatici.